Nel primo libro dei Re, capitolo 20, leggiamo i primi 7 versi. Ben Hadad. Quanti di voi conoscono Ben Hadad? Beh, insomma. Ben Hadad era un re di Siria, radunò tutto il suo esercito, con lui c'erano 32 re con cavalli e carri, poi salì, cinse d'assedio Samaria e l'attaccò. Inviò quindi messaggeri in città ad Acab, re di Israele. Beh, Acab lo conosciamo un po' meglio, vero? Ad Acab, re di Israele, per dirgli, così dice Ben Hadad, il tuo argento, il tuo oro sono miei, anche le tue mogli e i tuoi migliori figli sono miei. E il re di Israele rispose, e come dici tu, o re, mio signore, io e tutto ciò che ho siamo tuoi. I messaggeri tornarono di nuovo e dissero, così parla Ben Hadad. Io ti ho mandato a dire che mi devi dare il tuo argento, il tuo oro, le tue mogli e i tuoi figli. Ma domani a quest'ora manderò da te i miei servi, che frugheranno la tua casa e le case dei tuoi servi. Essi metteranno le mani su tutto ciò che hai di più caro e lo porteranno via. E allora il re di Israele chiamò tutti gli anziani del paese. Guardate, vi prego, e vedete che quest'uomo cerca la nostra rovina, perché mi ha mandato a chiedere le mie mogli, i miei figli, il mio argento, il mio oro, e io non gli ho rifiutato nulla. Che vergogna! E io non gli ho rifiutato nulla. Dicevo, abbiamo la descrizione in questo passo di quella che è, o cosa vuol dire, una resa incondizionata. La resa incondizionata è un trattato secondo il quale la parte che accetta di arrendersi al nemico non ha nessuna pretesa da avanzare, né territoriale, né politica e neanche economica. E quindi questa caratteristica la rende sovente la forma di sconfitta più totale ed umiliante che esista. È una sconfitta totale. Quando c'è una resa incondizionata non c'è peggior sconfitta, non c'è peggior condizione di quel paese che viene umiliato fino al punto di doversi arrendere incondizionatamente. È quello che è successo al Giappone, è quello che è successo alla Germania, e quello che successe anche all'Italia alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Una resa incondizionata. Questo re siriano, Ben Hadad, voleva applicare questa resa ad Israele. E noi sappiamo chi era Israele, vero? Israele non era un popolo qualunque, Israele non era un popolo come tanti, Israele era il popolo di Dio. Ed Acab era il re di Israele. E perciò ho esordito dicendo vergogna. Perché un re come Acab non avrebbe mai dovuto accettare una resa così incondizionata. Non avrebbe mai dovuto rispondere, va bene, chinare la testa, umiliarsi e dire come dici tu, o re mio signore, o re mio signore. Sapete che comportamento è questo? È il comportamento di coloro che perdono la fede. È il comportamento di coloro, cioè, che si allontanano dal Signore e diventano preda e sono in balia dei nemici. O del nemico per eccellenza, che sappiamo chi è il nemico delle anime nostre. Naturalmente noi dobbiamo comprendere che sia Ben Hadad, che sia Acab, sono solo delle figure. Che interesse potremmo trovare noi in un episodio che è successo tanti e tanti secoli fa e appunto è successo per mezzo di qualcuno che, se la Bibbia non lo menzionasse, neanche i libri di storia se ne ricorderebbero. Chi si sarebbe mai interessato di lui? Ma che ce ne importa a noi di Ben Hadad? Non avrebbe nessun senso per noi andare a parlare questa sera di questo uomo, ma siccome è una figura, siccome la Bibbia ce lo ricorda, allora vuol dire che se la Bibbia ce lo fa ricordare c'è un motivo spirituale, cioè noi possiamo prendere questo come tutti gli esempi del Vecchio Testamento, l'Apostolo Paolo lo spiega molto bene nella lettera ai Corinzi, come lezione spirituale. Noi possiamo apprendere, cioè, da questi episodi, facendo delle applicazioni di natura tipologica, delle lezioni spirituali per la nostra vita. E che cosa possiamo imparare da questo episodio, da questa resa incondizionata di Israele davanti a questo terribile nemico che è Ben-Hadad? Beh, non ci vuole molta fantasia per scoprire che Ben-Hadad è la figura del diavolo, è la figura del nemico delle anime nostre, e che Acab è la figura del cristiano sviato, del cristiano cioè che in qualche modo si è allontanato dal Signore, che ha abbandonato il Signore. E allora cosa chiede questo re siriano a Acab? Una resa incondizionata, una resa assoluta. E il nemico usa sempre questa strategia. Prima gli chiede una cosa, e quando vede che da parte di Acab non c'è nessuna resistenza, allora aumenta la dose e dice: no, non mi accontento più solo del tuo oro, delle tue mogli e dei tuoi figli, ma verranno i miei servi, rovisteranno dappertutto e si porteranno via ogni cosa, perché tutto quello che è tuo appartiene a me. E naturalmente queste parole gettano nello sconforto il re Acab. Ma quanto è sorprendente la condiscendenza di questo stupido re. Permettete che io usi questa espressione, la sua arrendevolezza, la sua remissività. Questo re, che non era stato così mite, non era stato così arrendevole con i profeti del Signore. Li aveva massacrati, aveva ucciso i profeti del Signore, aveva cercato di uccidere anche Elia. Se voi andate nel contesto delle pagine precedenti, potete leggere come questo re si era lasciato sviare e fuorviare da quell'empia regina, perché il suo dramma era stato il suo matrimonio. Attenzione, giovani, quando fate la scelta della vostra vita, il dramma di questo re fu che sbagliò matrimonio, sposò una perfida donna che lo sedusse e lo portò sulla via dello sviamento, fino al punto di estromettere Dio da Israele e introdurre il culto di Baal. E voi vi ricordate l'episodio che è contenuto in due capitoli prima, capitolo 18, no? L'episodio di Elia che sfida questi profeti di Baal e che sfida anche Acab. Nemmeno con Elia era stato così tenero, ma con il nemico, con questo nemico, ha paura. Paralizzato dall'ossessione di perdere il suo potere, di perdere la sua posizione, e per cercare in qualche modo di salvare il salvabile, di mantenere quella sua posizione, è pronto a cedere su tutti i fronti. Ma che differenza tra lui e altri re di Israele? Andate a leggere la storia di altri re, forse non tanto di Israele, ma di Giuda. Altri re, cioè, che in momenti simili e anzi più pericolosi ancora di questi, seppero gridare al Signore, seppero avere fede nell'Iddio di Israele, seppero confidare in quell'Iddio che è il Signore degli eserciti, e ottennero vittoria e ottennero liberazione. No, Acab no. Egli non ci pensa neanche, e infatti dalle pagine qui lo intravediamo. Non ci pensa neanche un secondo di chiedere aiuto al Signore. E se poi vedremo che il Signore interviene, se leggete la storia a casa, vedrete che comunque il Signore interviene. Perché? Perché il Signore è un Dio misericordioso e vuole dare ancora un'opportunità a questo empio re malvagio. Vuole dare ancora un'opportunità, ma soprattutto egli vuole difendere il suo nome. Egli interviene per amore del suo nome. E sebbene da parte di Acab c'era stata una resa così totale che poteva il suo nemico appropriarsi dei suoi figli, della sua famiglia, dei suoi beni, sebbene egli non mostrasse nessun segno di coraggio, nessun segno di fiducia nell'Iddio degli eserciti, nessun segno di fede e neanche, permettetemi, nessun segno di saggezza. Ebbene, però, nonostante tutto, noi vediamo che Dio manda la sua parola. noi vediamo che è un profeta, non ci viene detto chi è questo profeta. Parlò da parte del Signore, gli disse quello che sarebbe successo nella battaglia. Ma la parola questa sera per noi è che dopo tanti secoli il nemico non ha cambiato la sua strategia. Egli vuole prendersi tutto. Non lo capisci che la nostra vita è una battaglia spirituale come credenti del Signore? Non capisci che quando una serie di avvenimenti si ripetono uno dopo l'altro, non c'è da arrendersi, non c'è da rinunciare alla preghiera, non c'è da dire basta, non posso competere con questa forza più grande di me, sono succube degli eventi e delle cose che stanno intorno a me. No, ma c'è di prendere il coraggio della fede e andare davanti al Signore e combattere una battaglia spirituale, quello che avrebbe dovuto fare Acab. Umiliarsi davanti al Signore e dire: Signore, è vero, ho peccato, Signore, è vero, ho sbagliato, Signore, è vero, mi sono lasciato allontanare, ho introdotto l'idolatria in Israele, ma mi umilio davanti a te. Non c'è nessuno che mi può aiutare in questo momento, infatti nessuno l'avrebbe potuto aiutare se non fosse intervenuto il Signore. Due sono le cose, fratelli e sorelle. O noi ci arrendiamo al nemico, perché prima o poi, non ditemi di dirvi quando, non lo so quando, ma il nemico sta lì e sta solo ad aspettare il momento propizio. E non c'è uno stratega sulla faccia della terra, nemmeno in tutte le armate dei vari continenti o dei vari eserciti che ci sono nel mondo, non c'è un generale, uno stratega che possa essere alla sua altezza per capire quale strategia e qual è il momento esatto per attaccare la vita di coloro che trascura oggi, trascura domani, trascura dopodomani, si ritrovano lontani dal Signore, non hanno più la protezione del Signore. E quando arriva il nemico, arriva in maniera devastante, devastante. E allora, dicevo, c'è una sola alternativa che la Bibbia ci presenta. E a me non piace prendere le parole del nemico e in qualche modo usare le stesse parole, anche se in forma diversa, con la consapevolezza che queste parole sono delle parole importanti e con la consapevolezza che comunque noi dobbiamo trovare l'alternativa. Se il nemico si presenta e ci dice: il tuo argento, il tuo oro sono miei, anche le tue mogli e i tuoi migliori figli sono miei, beh, noi dobbiamo trovare un'alternativa, dobbiamo avere la risposta giusta per il nemico, ma poi forse, come disse Acab, ma non al nemico. Non al nemico, non al diavolo, ma al Signore dovremmo dire. E come tu dici: oh mio re, oh mio Signore, io e tutto ciò che ho siamo tuoi. Amen. Questa è l'alternativa. Arrenderci in maniera totale, arrenderci in maniera incondizionata, ma a Cristo, non al nemico. D'altronde qualcuno potrebbe dubitare o potrebbe obiettare che il Signore richieda da noi una resa così totale. Pensare che il Signore si accontenti che noi frequentiamo solo una comunità o un culto domenicale, pensare che il Signore si accontenti che noi cantiamo qualche cantico anche nella macchina, magari con lo stereo acceso, o pensare che il Signore si accontenti che noi leggiamo un capitolo al giorno della Bibbia, secondo me non abbiamo capito nulla di quelle che sono invece le richieste e le esigenze del Signore. Perché la parola di Dio ci dice tutt'altro. Ci dice che il Signore richiede da noi esattamente una resa totale ed incondizionata. Non voglio più parlare di Ben-Hadad, non voglio più parlare di Acab, voglio parlare di noi. E il solo modo che può permettere al Signore di portare avanti la sua opera nella nostra vita è quella di arrenderci totalmente alla sua volontà, nelle sue braccia, nelle sue mani. Quante volte abbiamo cantato: tutto a Cristo. Io mi arrendo, tutto a Cristo il cuore do. Quante volte lo abbiamo cantato? Centinaia? Ma la domanda è, lo abbiamo fatto poi? La nostra resa al Signore è condizionata o è incondizionata? La nostra resa al Signore è limitata, è solo in un'area della nostra vita o è una resa totale su tutti i fronti? La nostra resa al Signore è una resa che può essere riscontrabile nelle parole di Gesù quando parla di questo, quando parla del discepolato, o è una resa invece che appunto segue degli schemi religiosi che in qualche modo possono sì soddisfare un po' forse la coscienza, ma non possono soddisfare il Signore. Quanti questa sera stanno resistendo ancora? La resa incondizionata non può avere resistenza. Se è incondizionata, esclude ogni tipo di resistenza. Ma quanti stiamo resistendo invece alla voce dello Spirito Santo che ci chiama a fare qualcosa, che ci chiama a consacrare la nostra vita al Signore, che ci chiama ad umiliarci davanti alla sua presenza e noi diciamo domani? Quanta resistenza incontra lo Spirito Santo nel lavoro che deve compiere nella nostra vita per trasformarci ogni giorno in quella persona che il Padre vuole vedere in ognuno di noi? La domanda è, siamo noi questa sera? Non è una domanda che faccio a voi, parlo in forma collettiva, dico noi, sto dicendo a me stesso, sono io questa sera quella persona che il Padre vuole vedere, quello che dovrei essere per il tempo, per gli anni in cui sto nella fede? Sono io quella persona trasformata dall'opera dello Spirito Santo e arresa al punto di poter essere come quell'argilla che viene messa lì sulla ruota e non oppone nessuna resistenza al vasaio, in maniera che il vasaio possa fare di me, possa fare di te quello che lui desidera, quello che lui vuole? Oh no, Signore, io non voglio avere quella forma, io voglio avere quest'altra forma. Oh no, Signore, io non voglio fare questo, io vorrei fare quest'altro. Siamo noi arresi questa sera al Signore in una maniera così incondizionata da poter dire tutti i miei beni, Signore, le mie forze, la mia vita, la voglio consacrare a te? Sì, lo so, tante volte l'abbiamo cantato, le mie forze, i miei beni, la vita, oh Signore, ti voglio consacrare, ma sono debole. Il problema è che questa debolezza sembra essere a volte una debolezza eterna. Non riusciamo cioè a uscire fuori da quella condizione che ci metta nella posizione in cui il Signore ci vuole, che è quella di resa totale. Ma quando andiamo nel Vangelo, quando ci confrontiamo con le parole di Gesù, anche se nella nostra mente c'è ancora il combattimento di dire: ma possibile che Dio è così esigente? Ma il Signore vuole veramente da me una resa così incondizionata? La risposta è assolutamente sì. Questo è quello che dice il Vangelo. Ogni altra forma di cristianesimo è un surrogato. Ogni altra forma di cristianesimo è una parvenza. Ogni altra forma di cristianesimo è una religione che in qualche modo, come dicevo prima, può tranquillizzare per un tempo la coscienza. Ma non è questo lo scopo per cui il Signore Gesù è morto sulla croce, per i nostri peccati. Egli è morto perché noi avessimo una vita nuova. Ma questa vita nuova non si deve limitare alla salvezza. Egli è morto perché noi potessimo essere rinnovati, trasformati ogni giorno dalla sua mano, fino a giungere al modello perfetto, fino a giungere alla statura perfetta, fino a giungere all'immagine perfetta, che è quella del suo figliuolo. che le parole di Acab, nel senso buono, nel senso giusto, diventino anche le nostre parole, come dici tu, o re, mio Signore, io e tutto ciò che ho siamo tuoi. Siamo tuoi, Signore. Non è tanto di moda, e infatti in questi tempi, anche da questo pulpito a volte abbiamo sentito dire e abbiamo sentito enfatizzare il messaggio della grazia, il messaggio della grazia estrema, cioè di quella grazia che ti consente di fare tutto quello che vuoi perché tutto è garantito per grazia. Non è difficile in questi giorni ascoltare messaggi che insistono su questo amore incondizionato di Dio. E non è che noi questa sera siamo qui a mettere in dubbio l'amore incondizionato di Dio. Noi sappiamo che Dio ha un amore incondizionato. Ma non deve essere una scusa per i nostri peccati, per il nostro modo di vivere, per fare tutto quello che vogliamo, perché tanto è tutto per grazia. No. Gesù parlava, e ripeto, questi sono messaggi che difficilmente si sentono predicare in giro, questi versi. Gesù parlava in Luca 9:23, lui dice: c'è qualcuno che vuole venire dietro a me? Con chi sta parlando il Signore? Sta parlando con coloro che vogliono essere Suoi discepoli. Se uno vuole essere mio discepolo, noi vogliamo essere Suoi discepoli, amen? Noi vogliamo andare dietro a Lui. Ma allora cosa dobbiamo fare? Le parole di Gesù sono inequivocabili. Quando Egli dice rinneghi se stesso, ha già detto che c'è una resa incondizionata che Lui richiede da ognuno di noi. Perché rinnegare se stesso implica che noi dobbiamo rinunciare a tutto ciò che è il nostro orgoglio, a tutte quelle che sono le nostre aspettative, a tutti quelli che sono i nostri progetti, i nostri castelli in aria, a tutte quelle che sono le nostre realtà. E dire: Signore, io voglio prendere ogni giorno la mia croce e seguirti. Nello stesso capitolo, pochi versi più avanti, dice la Scrittura che mentre camminavano per la via, verso 57, qualcuno andò e gli disse: Maestro, io voglio seguirti. Anzi, gli disse: io ti seguirò dovunque tu andrai. E la risposta di Gesù è una risposta sorprendente. Sembra che egli lo voglia scoraggiare. E Gesù gli dice: le volpi hanno delle tane, gli uccelli del cielo dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Sapete cosa sta dicendo il Signore tramite queste parole? Attenzione ai facili entusiasmi. I facili entusiasmi sono quando, anche in un culto come questo, noi ci emozioniamo, magari cantando il cantico, magari in qualche modo ascoltando, perché no, anche la predicazione. Oppure andiamo in un raduno. Io sto venendo da un raduno. E vi posso dire che in un raduno è facile vedere dei giovani che si entusiasmano, che si emozionano. O magari adesso i ragazzi andranno al campeggio. E anche quello è un luogo dove le emozioni possono fiorire e venire fuori in maniera facile. È facile emozionarsi come questo uomo. Dice: io ti seguirò dovunque tu andrai. Ma il Signore gli dice: guarda, non è facile come tu credi. Fai prima i tuoi passi, i tuoi calcoli. E fai i passi giusti. Un altro disse, ad un altro lui disse, Gesù disse: seguimi. Ma quello rispose: Signore, permettimi prima di andare a seppellire mio padre. Non era giusto dal punto di vista sociale, dal punto di vista umano, dal punto di vista affettivo, non era giusto? Aspetta prima che vada a seppellire mio padre. Ora, non è che il padre era nella bara lì pronto per essere seppellito. E che cosa risponde Gesù? Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu va ad annunciare il regno di Dio. Ma allora non è così facile, comincia a diventare un po' duro questo messaggio di Gesù, questa pretesa di Gesù che io devo trascurare mio padre, lasciare che qualcun altro se ne curi perché devo andare ad annunciare il regno di Dio. Ma qui le parole sembrano inequivocabili. Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. c'è qualcosa di molto più importante, c'è qualcosa di molto più alto, c'è una missione che non ha paragoni sulla faccia della terra, c'è una missione che solamente coloro che hanno ricevuto un'investitura divina e celestiale possono compiere, che è quella di annunciare il regno di Dio. E non c'è nient'altro che può essere messo a paragone. Il lavoro, la famiglia, le cose terrene, la macchina, i soldi, il conto in banca. Se noi mettiamo a confronto le realtà che in qualche modo ci condizionano e ci circondano, e noi pensiamo che questo è un messaggio troppo duro, allora vuol dire che noi non siamo pronti e non siamo disposti ad arrenderci incondizionatamente al Signore Gesù. Ma Lui è questo che richiede. Cosa sta dicendo il Signore questa sera? Che se noi vogliamo veramente, credetemi, lo dico con tutto il mio cuore quello che sto dicendo, se noi vogliamo veramente servire il Signore, o ci arrendiamo completamente, o altrimenti diventerà sempre più duro e sempre più difficile. E sarà impossibile servire il Signore a meno che non ci arrendiamo completamente nelle sue mani. Perché solo una vita arresa completamente nelle sue mani ha la garanzia di una totale trasformazione. Solo una vita completamente arresa nelle sue mani ha la garanzia di una vittoria costante nelle battaglie contro il nemico. Solo una vita completamente arresa completamente al Signore ha la garanzia di un servizio svolto per il Signore in maniera santa. Un servizio reale, un servizio vero, un servizio puro che porta gloria al nome del Signore. È solo se noi rinunciamo a noi stessi che allora potremmo avere la garanzia che le nostre preghiere avranno una risposta e la potenza di Dio fluirà nella nostra vita e noi potremo essere strumenti che il Signore userà per la gloria del suo nome. Ora, il punto non è ciò che dovremmo essere. Il punto non è neanche quello che potremmo essere. Stiamo parlando anche di questo. Ma il punto è cosa siamo adesso, questa sera. Sei tu e il Signore. Io e il Signore. C'è un piccolo coro che cantavamo qualche anno fa, diceva: Signore, rivela ciò che io sono agli occhi tuoi. La domanda è: sono veramente, siamo veramente arresi completamente al Signore? Siamo disposti, cioè, ad andare fino in fondo, a servire il Signore fino in fondo? Non dovete darmi delle risposte. Io stesso devo dare delle risposte. Ma sono delle risposte che dobbiamo dare al Signore, però, perché Lui ce lo chiede. Sei disposto veramente a pagare il prezzo? A pagare il prezzo del discepolato, della croce, del vituperio? Siamo disposti a fare quello che il Signore ci chiede di fare? E se improvvisamente le cose cambiassero e ci mettessero davanti alla drastica decisione di scegliere Cristo o la morte, cosa faremmo noi? Ma sul nostro sito ci sono molte notizie della Chiesa perseguitata. E questo si intitola Eritrea. Abbiamo dei fratelli eritrei che fanno il culto qui da noi la domenica mattina. Eritrea, firma o muori. Si tratta della morte di un cristiano, l'ennesimo. In Eritrea i cristiani vengono chiusi in dei container. E vi ricordo che l'Eritrea è in Africa, a livello dell'equatore. Ed estate le temperature in quei container di ferro raggiungono anche i 60-70 gradi e forse anche più. Questo cristiano si chiamava Belai Gebredji Tebako, aveva 30 anni, 30 anni. Ed è morto nel campo militare di Hala. Il reato che ha portato alla sua carcerazione? Una confusa e poca chiara accusa di pregare e leggere la Bibbia. Questo credente si ammalò di leucemia e non vollero curarlo, a meno che non firmasse un foglio su cui era scritto che rinunciava a Cristo. Oppure non firmare quel documento e non ricevere le cure mediche. Dopo 6 mesi, Belai è morto perché lui ha preferito rimanere saldo nella propria fede, pagando con la vita, perché guardava a qualcosa di maggiore. Se venisse qualcuno questa sera e ti dicesse o Cristo o il lavoro, voi dite ma noi non siamo, grazie a Dio, in Arabia Saudita. Non siamo nella Corea del Nord, non siamo in Egitto, non siamo in paesi pericolosi, non siamo neanche in Colombia. Sì, è vero questo. Ma anche in Cina pensavano la stessa cosa. Anche in Cina i cristiani, prima del 1948, pensavano la stessa cosa. Che non sarebbe mai arrivata la persecuzione. E invece la persecuzione arrivò. Però ringraziamo Dio per quei migliaia e milioni di credenti in tutto il mondo che hanno saputo tenere alta la bandiera della fede. Amen. Quanto vale questa sera la nostra fede? Se noi non ci arrendiamo totalmente al Signore, questo è il punto dove voglio arrivare e con questo voglio concludere. Per dire, e dirlo con molta enfasi, con molta serietà, se noi non ci consacriamo completamente al Signore, non ci arrendiamo completamente al Signore, noi soccomberemo. Oggi qualcuno si chiedeva, stiamo seguendo la via larga come cristiani d'Occidente o stiamo seguendo la via stretta ed angusta? Ma il punto è, Cristo o la tua vita? Cristo o la tua casa? Signore, ci aiuti questa sera ad arrenderci completamente davanti a Lui, perché se no non ce la faremo, fratelli e sorelle. Non illudiamoci che perché sappiamo la Bibbia a memoria resisteremo contro un'onda d'urto così violenta. Se non siamo capaci di arrenderci completamente a Cristo, noi falliremo. La domanda è, vogliamo farlo questa sera? Ma non per un'emozione in questo momento. È la resa giorno dopo giorno, di ogni giorno, affinché Lui possa veramente fare la sua opera in noi. Vogliamo farlo, fratelli e sorelle? Voglio chiudere con la speranza, l'auspicio e la preghiera che lo Spirito Santo possa continuare a parlare al nostro cuore su questo soggetto così importante. E quando canteremo la prossima volta, tutto a Cristo, io mi arrendo. Siamo consapevoli che stiamo facendo una testimonianza e non semplicemente una canzone.